questa la lettura, il testo su cui rifletteremo un po' oggi, che è il capitolo 2 di Luca, che è un capitolo molto lungo, la parte centrale, diciamo, del capitolo 2. È un testo per alcuni versi molto noto. Sapete che il Vangelo di Luca ha i suoi primi capitoli dedicati all'infanzia di Gesù, ed essendo l'unico Vangelo che parla dell'infanzia di Gesù o la sua nascita dettagliatamente, anche gli altri, ma sia prima i racconti sul precursore, sia appunto alcune di queste note che sulle cosiddette infanzie di Gesù che non ci sono negli altri Vangeli, è un testo molto usato sia nella liturgia come negli incontri, nelle varie occasioni, eccetera, perché ha un tono molto narrativo, fa sempre abbastanza simpatia, ci sono questi episodietti piuttosto noti, Gesù i dottori, appunto qui la presentazione al Tempio e così via. Proprio per questo motivo sono raccontini che tendiamo ad avere nelle orecchie, non so come dire, no? A sentire un po' in automatico, senza bene a volte riuscire a cogliere che, come tutti i testi evangelici, c'è un'intenzione teologica, si dice tecnicamente, cioè Luca, l'agiografo che l'ha scritto, aveva di fronte una comunità alcuni problemi, aveva alle spalle l'esperienza del risorto, non era un bambino compagnetto d'asilo di Gesù, era uno che aveva vissuto già tutto il compimento di questa storia e che narra la sua storia ai propri interlocutori, a quelli che suppone essere i suoi lettori, la narra tutta già rivolta alla pienezza della storia, non per raccontare l'infanzia, ma per dirci molto di più del Gesù adulto, eccetera. Quindi in questo senso ogni testo evangelico ci dice sempre l'insieme della vicenda evangelica, è sempre il tentativo di aiutare il lettore, attraverso ogni episodio, ogni brano, a entrare nell'insieme del mistero di Gesù. Perché dico questo? Perché appunto questi testi iniziali rischiano spesso di deviare la nostra attenzione, di farci sorgere delle domande, di quelle su cui nella scrittura non c'è risposta, no? Che tipo di bambino era Gesù, che cosa pensavano i suoi genitori, no? Cioè tutta una serie di questioni che sono legittime perché sono le nostre, ma che non trovano risposta nell'Evangelo, perché tutto sommato qualsiasi cosa pensassero i suoi genitori è abbastanza indifferente rispetto alla trasmissione del mistero di Gesù che l'Evangelista ci vuole dare. E da questo punto di vista, dunque, più spesso è utile leggere questi testi non tanto guardando a Gesù, ma guardando a ciò che Luca ci mette intorno, no? A quali sono gli altri personaggi che fa interagire con Gesù. Come costruisce l'episodio, in genere è più significativo, non in quanto a notizie che ci dà su Gesù, che saranno invece tipiche del racconto della sua vita adulta, i miracoli, i discorsi e così via. Anche ci sono ovviamente delle sottolineature rispetto a Gesù, ma è più interessante che costruisce una storia dei personaggi intorno che sono, le possibilità che l'animo umano ha di rapportarsi a Gesù. Ognuno di questi personaggi esprime una o più possibilità, no? Quindi da questo punto di vista sono per noi particolarmente evidentemente interessanti. Ok, seconda premessa necessaria: il Vangelo di Luca, voi sapete, ha un tema, chi lo studia sui manuali di esegesi, di introduzione ai Vangeli, trova sempre le caratterizzazioni: Matteo è il Vangelo rivolto alla comunità di origine giudaica, dunque cita molto la legge, Mosè, i profeti, Giovanni è il Vangelo intellettuale, tardivo, già pieno di riflessioni, Marco è il Vangelo cosiddetto del segreto messianico, cioè dove si parla di Gesù soprattutto dal punto di vista del suo essere il Messia, e di Luca si dice sempre questa cosa che, almeno nella mia esperienza di studente, per gli studenti che incontro, uno la studia poi non capisce bene cosa vuole dire, ma sarà così, però vabbè, non ti aggiunge, ti toglie molto, perché tecnicamente si dice che Luca è il Vangelo del ritardo della parusia, e uno dice vabbè, problema suo, no? Cioè, non ti dice tanto, no? e poi ti spiegano, cioè rivolto a quelle comunità che si trovano in quel crinale in cui, che avevano creduto anche con molta forza, con comunità soprattutto di origine pagana, alla cosiddetta funzione pedagogica di Israele, cioè avevano creduto, avevano capito tutto quello che era successo dicendo, ok, è vero, Gesù è uscito da Israele, noi siamo pagani, non siamo diventati ebrei, ma perché Israele ha avuto una funzione pedagogica, Gesù è arrivato, il tempo è compiuto, mo tutto è finito, non c'è più niente che deve succedere di serio, le cose sono già successe, dunque, virgola, il mondo finirà. Ed è un po' la prima, seconda generazione che vive esattamente in questa attitudine, l'attesa imminente della parusia. Detto così sembra una roba strana, ma diciamo è un po' la tendenza che oggi chiameremo fondamentalista, cioè di coloro che pensano che se hai capito le cose giuste non si capisce perché il resto del mondo non le capisce, e dato che non le capisce gli do un botto in testa che così le capisce, dato che quelle cose sono giuste. Non so se riesco a spiegarmi, solo che noi se diciamo fondamentalista lo pensiamo in chiave ideologica, violenza, con la libertà di ognuno di scegliere, perché lo leggiamo con le nostre categorie che sono quelle del soggetto, della singola persona, e tutto è giocato sulla libertà. In realtà la categoria è più o meno analoga, cioè la questione è, se io ho capito queste cose, se queste cose sono giuste e definitive, ma non in astratto come un'opinione, no? Ma come una realtà, diremmo oggi, sto usando le parole contemporanee, evidentemente non quelle di Luca. Se tutto è successo, basta, no? Non c'è più spazio per la discussione. Si può dire, ma non so, forse, ok? E soprattutto, preoccupazione delle comunità lucane, è quello di, vabbè, che cosa resta da fare? Quindi la risposta è niente, perché quello che doveva succedere è già successo, dunque un approccio di forte radicalità, per esempio di svalutazione del matrimonio, di svalutazione del fare figli, della professione, del lavoro, no? Atteggiamento che noi oggi diremmo fondamentalista, no? Cioè del dire, boh, la storia non serve più, quello che doveva succedere è successo, è compiuto, eh? Queste due parole, compimento e l'altra parola, l'ora di Gesù, non era ancora giunta la sua ora, eccetera, sono due parole chiave del Vangelo di Luca, continuano a tornare. Luca scrive il Vangelo per rispondere esattamente a questa domanda, che cosa c'è da fare nel frattempo? Cioè, che la parusia accada adesso, oppure accada fra mille anni, lo sa il Signore, solo il Padre conosce l'ora, no? Ma comunque che accada tra un minuto o tra mille anni, noi cosa dobbiamo fare nel frattempo? Quindi questo Vangelo risponde a una domanda, quella sul ritardo della parusia appunto, che è invece molto importante, perché è esattamente la nostra domanda, e cioè per motivi opposti o diversi noi diciamo, ok, va bene, ognuno ha diritto di credere quello che vuole, ognuno pensa come gli pare, ok, nessuno può essere obbligato a credere, d'accordo, però nel frattempo io che credo, cosa devo fare? Devo fare delle robe strane, iperreligiose, per distinguermi? Oppure faccio le cose che fanno tutti, mangio, vivo, lavoro, dormo, mi ammalo, guarisco, cioè, e allora non si capisce più che credo. Capite? Abbiamo lo stesso problema, no? Che è il problema di perché ci abbiamo ancora tempo? Perché Dio ci dà questo tempo? Per farci che? I cristiani, per esempio, fino all'Ottocento, dal Medioevo fino all'Ottocento, avevano trovato una loro risposta. Quello che ci dicevano i nostri nonni, no? Siamo in una valle di lacrime, siamo nati per soffrire, abbiamo questo tempo per essere messi alla prova, detto più... per meritarci il paradiso, sto usando appositamente delle espressioni ottocentesche che forse in qualche ricordo dei nonni ancora abbiamo sentito, no? Cioè l'idea era alla domanda che cosa c'è da fare, perché c'è ancora tempo, perché Dio non ha chiuso questa vicenda della storia con Gesù, la risposta che il cristianesimo ha dato dal Medioevo un po' meglio, poi un po' confondendosi fino all'Ottocento, è stata in termini morali, giuridici. Il tempo ci è dato come un percorso a premi, no? Allora, ognuno deve avere il tempo di meritarsi il premio, no? Con poi tutte le deformazioni che da questo sono venute, cioè esattamente le stesse contro cui combatteva Luca, e cioè svalutazione della vita concreta: se una cosa ti fa piacere sicuro che è peccato, se in una cosa riesci bene devi fare quella in cui riesci male, cioè tutte queste assurdità alla fine, deformazioni che discendono involontariamente dal principio di dire a cosa serve il tempo. Serve come una gara, come una prova, no? Con questa immagine anche abbastanza bruttina di un Dio che sta lassù e guarda e dice: ah, un altro cascato, perduto durante la guerra, no? Ecco, questo lo cancelliamo, quest'altro lo cancelliamo, che, come dire, non è proprio simpatica come immagine, no? Soprattutto non c'entra niente con Dio della Bibbia, evidentemente. Allora, da questo punto di vista, Luca è un Vangelo che è stato scritto per correggere i problemi della comunità troppo, che aveva preso troppo radicalmente il tema della parusia e diceva il tempo non serve a niente, ma serve anche a noi a correggere questa risposta che è stata data e che poi però ha perso il suo equilibrio originario ed è diventata una risposta di tipo moralistico, no? È vero, c'è anche una componente di prova nella storia, no? Come in tutte le storie relazionali, c'è sempre, tutte le favole prevedono che il cavaliere superi 3 prove per poter avere la mano della principessa. 3 prove, 3 tornei, oppure 3 draghi, oppure quello che sono una favola. 30.000 sono un incubo. Questa è la differenza, non so se riesco a spiegarmi. Allora, nella storia con Dio ci sono anche 3 prove, no? Cioè c'è anche una componente di prova che è la componente della sfida amorosa, no? Del mettersi alla prova, no? Ma non è che il suo senso è la prova, perché sennò è un incubo, non una storia. Riesco a spiegarmi un poco. Allora, da questo punto di vista mi faccio aiutare, insomma, rifletto con voi sul capitolo 2 di Luca intorno a questo titolo che avete trovato per questa volta, cioè il sacramento della passività, e cioè invecchiare aspettando. Cosa c'è da fare? Perché ci è dato il tempo? La risposta spero verrà abbastanza fuori dalla riflessione che faremo insieme. Abbiamo un po' visto le prime 2 testi sulla struttura sacramentale, l'ambiguità del sacramento e la sua grammatica fondamentale. Come terzo testo ci siamo un po' concentrati su questa idea dell'attenzione, cioè che il sacramento chiede attenzione, e l'altra volta abbiamo ragionato sull'aspetto negativo di sconfitta dell'esistenza che diventa un sacramento. Questa volta appunto ragioniamo un po' su questo tema, su questa dimensione della sacramentalità dell'aspettare, del tempo che passa, della necessità, per cui è necessario e anche importante che ci sia un tempo. Allora leggo il testo cominciando un versetto prima e finendo un versetto dopo rispetto alla citazione che è portata sul foglio. Quindi comincio 2 al versetto 21. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche a lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Spero che tutte le mie chiacchiere iniziali abbiano resi attenti ad alcune parole, no? Quelle del compimento, per esempio, no? Il versetto 21 dice, che è proprio il primo che ho letto: «Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo». E questo versetto dà proprio il titolo, il tono a tutta la faccenda. Ho letto nella chiave in cui Luca scrive il suo Vangelo, si capisce bene, no? C'è questa tensione tra ciò che è compiuto, il che implica qualcosa del passato, una cosa per essere compiuta deve aver avuto uno svolgimento, e il nome che gli viene dato, che era stato dato prima. È come se si creasse una tensione tra quello che accade oggi, il nome che gli viene dato, ciò che la nascita ha compiuto, cioè tutto il passato che si porta dietro, e il prima ancora che fosse concepito a cui questo nome si ricollega. Questo movimento è il movimento che dà tutta la chiave, e lo dico con una parola sola, poi magari ci torno su anche alla fine, ma per spiegarmi un poco, è il movimento, è descritto in modo fantastico, perfetto, con una frasetta che dice una cosa apparentemente molto concreta, il movimento fondamentale del desiderio. Se ci pensate un attimo, desiderare in modo profondo, non semplicemente il desiderio, quello che tecnicamente si chiama bisogno, cioè il desiderio di pelle, ma il desiderio profondo, quello che muove le nostre vite, funziona esattamente così. C'è un giorno in cui noi riusciamo a dirci che desidereremmo questo piuttosto che quello, quel giorno è in genere un compimento, cioè c'è dietro tutta una lunga storia in cui il desiderio si forma e si coltiva, e facciamo i patti con il coraggio di ammetterlo, perché se uno ammette di desiderare una cosa vuol dire che ammette di essere mancante, di non essere pienamente soddisfatto, e dunque dopo gli tocca fare pure qualcosa per diventare soddisfatto, quindi è un meccanismo pericoloso, ci difendiamo normalmente dai desideri, dunque c'è un lungo processo. Quando questo processo è compiuto, noi diamo finalmente il nome che molto prima che tutto questo processo cominciasse ci aveva messo in moto. Cioè, aveva messo in moto il processo. Nessuno di noi comincia a desiderare una cosa per caso. Desidera una cosa, una persona, una relazione, un progetto, in genere perché ha incrociato quella persona, quel progetto, quell'immagine, eccetera, in una forma qualsiasi, quello ha messo in moto il procedimento, tutto il procedimento diventa compiuto e alla fine riusciamo a dirci sì, effettivamente vorrei proprio questo. Riesco un po' a farvelo vedere o... Da questo punto di vista il desiderio è in molte tradizioni religiose è considerato un'esperienza molto negativa, il cristianesimo lo considera un'esperienza molto positiva, non lo considera una brama semplicemente, no? Un bisogno, un possesso, ma lo considera esattamente al contrario un motore fondamentale, ma soprattutto, come vedremo meglio subito dopo, il cristianesimo parte dal principio che il desiderio profondo di noi, che sta in noi, è posto in noi da Dio e dunque che rispondere a quel desiderio, a farsene carico e averne il coraggio, significa in realtà cercare Dio. Ovvio che questo implica, per esempio, nell'esperienza cristiana un esercizio di discernimento dei desideri. Tutti i grandi maestri dello spirito spiegano strade, strategie, eccetera, poi chiamano con modi diversi, Ignazio lo chiama discernimento degli spiriti, Teresa lo chiama vaglio dei desideri, lo chiamano in modi diversi, ma offrono strategie perché sono ben consapevoli che non accade niente di vero nella nostra vita se non in seguito a un desiderio. Noi abbiamo la presunzione assoluta che tutte le cose nella nostra vita accadano per scelta, cioè dalle sopracciglia in su, in cui io valuto quella cosa, la ritengo giusta, scelgo, la faccio, scelta più volontà. Ora, scelta e volontà evidentemente contano, non è che non contano, hanno il loro ruolo, ma le cose vere e profonde accadono mosse da un desiderio, sul quale uno poi ci mette le scelte, la volontà, l'impegno, ci mette tutta una serie di altre cose, il coraggio, certo, perché se no non segue, non si fa carico del proprio desiderio. Sì, si vede la questione. Bene, allora, questo breve brano su questi due anziani personaggi, figure tipicamente veterotestamentarie, cioè dell'Antico Testamento, come in tutti i primi capitoli di Luca, no? Voi sapete, Luca ci dipinge Giovanni il Battista, questi, Zaccaria, Elisabetta, fino a Giuseppe, come patriarchi, cioè come giusti e sapienti secondo la legge dell'Antico Testamento, e dunque che ci fanno un po' tenerezza, li troviamo buonissimi ma particolarmente patetici, nel senso che non capiscono niente. Invece, come vedremo, Luca ci sta dicendo attenzione, non è solo pedagogica la funzione di Israele, no? Dell'Antico Testamento, cioè essere persone per bene non è un optional. Dalle persone per bene in su si ragiona. Cosa c'è da fare nella storia? Primo, essere una persona per bene. Poi dopo si può anche essere un cristiano, si può ragionare su tante altre cose. Ma senza persone per bene non comincia nemmeno la questione. Allora, questo ci sta dicendo con questi personaggi che consentono l'inizio della vicenda di Gesù. Giovanni Battista, Zaccaria, Giuseppe, sono coloro che creano il terreno dove Gesù può nascere, crescere, essere educato, vivere. Bene. In questa dinamica, in questa logica del desiderio, lo anticipo, lo riprenderò alla fine, Luca ci dice che cosa c'è da fare nella storia, desiderare, ma soprattutto farsi carico del proprio desiderio. Qui il problema non è essere buoni o cattivi, bisogna essere persone per bene nella sostanza e come persone per bene farsi carico a se stessi del proprio desiderio. Non dire, boh, la vita è andata così, è colpa della mia educazione, gli altri non mi capiscono, puntini, credo, l'elenco è facile da ricostruire. Cioè, di chi butta sempre fuori il proprio desiderio, no? Non è mai lui che non se ne è fatto carico, ma sono gli altri, il destino, le situazioni. Allora, ci viene dato questo titolo, La dinamica del desiderio, e poi si ritorna alla storia degli uomini, cioè a quello che accade, e si ricomincia esattamente con le stesse parole, quando furono compiuti, cioè si dice, attenzione, la storia di Dio e la storia degli uomini cominciano con le stesse parole, c'è un compimento necessario, le cose devono avere il loro tempo, avere il loro tempo. Un tempo serve, non a noi, ma perché le cose abbiano il loro tempo. Perché non basta decidere che una cosa è fatta perché sia fatta. Luca sottointende, solo Dio può dire sia la luce e la luce fu, perché solo Lui è il creatore. Se noi diciamo sia la luce, non succede niente, perché per compiere l'opera di portare la luce in una casa bisogna fare un impianto, collegarsi all'ENA, fare una serie di cose, e ci vuole tempo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Anche qui bisognerebbe fare un lungo lavoro su questa parola, sull'originale greco di questa parola, perché questa parola è una parola abbastanza particolare. Noi ci abbiamo tutti nella testa la presentazione al Tempio, presentare Gesù al Tempio, eccetera. Ci sembra una parola tecnica. Poi noi nel nostro linguaggio comune, quando diciamo ti presento il tal dei tali, intendiamo un'altra cosa, cioè non c'è parallelo, anche se usiamo la stessa parola. E non capiamo, cioè non ci facciamo particolarmente caso. Invece qui, beh, intanto c'è dietro la legge di Mosè, no? Credo sia chiaro per tutti, lo richiamo comunque per chi non lo ricorda. Quando ci fu la piaga dei primogeniti, subito prima dell'esodo, con quel gesto, Dio, salvando la vita ai primogeniti di Israele, se li acquisisce come proprietà propria. Dunque tutti i primogeniti sono proprietà di Dio e vanno riscattati. Cioè Israele compie, fa propria la legge di compiere un'offerta al Signore, una coppia di tortore e due giovani colombe, secondo l'uso antico dello scambio uomo-animale, no? Cioè del fatto che ciò che io non posso dare di mio, lo faccio dare dalla vita di un animale, compie questo scambio per riscattare i primogeniti. Ma qui la parola che viene usata è appunto presentarlo, no? Portarglielo, non portarselo via, no? È strano, il gesto del riscatto non è presentato come un riscatto, come il riscatto dell'ostaggio, non so come dire, no? È presentato esattamente al contrario, si porta al Tempio, perché nella legge stessa di Mosè, non solo nel Vangelo, anche per l'antico Israele, il riscatto è contemporaneamente un atto di donazione, si porta per ricevere di nuovo, per avere restituito. Da questo punto di vista è interessante, la storia del desiderio degli umani comincia con un gesto doppio, ambiguo, si dà per riottenere, si dà perché ci venga reso. Si scommette per vincere, dice, beh certo, è così che funziona, no? Uno mica scommette per perdere, poi magari perde, però di per sé scommette per vincere, no? Ecco, è così che funziona, no? Il desiderio è una scommessa per vincere, si investe per vedersi tornare di più. Ma il problema è che qui quello che è in ballo con il riscatto dei primogeniti è la vita tutta intera, non sono delle cose. se volete lo traduco in termini più esistenziali, il desiderio profondo che ci anima e che, se ce ne facciamo carico, ci rende a noi stessi, è faccenda di una vita tutta intera. Non illudiamoci, anche quando lo chiamiamo il desiderio di una casa, il desiderio di un matrimonio, il desiderio di una laurea, che ne so, no? Gli diamo il nome di una cosa, non illudiamoci, quello che è in gioco è sempre la nostra vita tutta intera. Chi sono, che cosa voglio, quanto mi sento all'altezza di ciò che sono e così via. Mi sto allargando un po' troppo. Allora, questa è la premessa e poi vengono presentate due figure. Un uomo e una donna. L'uomo è verboso, invadente, la donna è sintetica, di poche parole, poco invadente. Tanto per dare una piccola botta ai pregiudizi di ordine sessista, cosa che Luca fa regolarmente. Voi sapete che Luca è chiamato il Vangelo delle donne, perché esattamente Luca davanti delle comunità pagane che hanno un rapporto diverso con le donne rispetto alle comunità di provenienza giudaica, che pure anche lì non bisogna immaginare sempre delle cose troppo bianche e nere, però è vero che il mondo giudaico aveva un certo tipo di atteggiamento rispetto alle donne, che comunque non aveva, come molte altre civiltà antiche, una presenza pubblica molto visibile. Il mondo pagano, quello il greco ellenistico, no, aveva ampia presenza pubblica, no? E Luca fa un po' il disgraziato, cioè cerca di mostrare che su questa cosa il cristianesimo va bene per gli uni e per gli altri, no? Che il cristianesimo non ce l'ha con le donne, benché venga da un mondo più ristretto delle donne. Bene, questa era una piccola osservazione a margine. Allora si dice: a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Ancora una delle sintesi pazzesche di Luca. Primo, un uomo giusto e pio. Esso è una persona per bene, è il punto di partenza senza il quale non si ragiona nemmeno. Che aspettava la consolazione di Israele, che aveva un desiderio di consolazione per sé e per Israele. Se scorrete con gli occhi e andate al versetto 38, Anna non aspettava la consolazione di Israele, ma parla del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme, come se lei non aspettasse niente, ma semplicemente racconta ad altri, e questi altri aspettavano la redenzione, non la consolazione. Ci torniamo dopo. E lo Spirito Santo era su di lui, anche qui. Nei primi capitoli di Luca lo Spirito Santo fa lo straordinario, cioè tantissimo. Dall'Annunciazione, la visitazione di Elisabetta, la nascita, il racconto del Natale, e qui, eccetera. Cioè, Luca mostra come la presenza dello Spirito è una cosa molto concreta, molto reale, no? E qui noi abbiamo proprio un problema di genere letterario, cioè lo Spirito Santo era su di lui, che vuol dire? Nel senso, se io incontro Carlo, che cosa mi aspetterei di vedere se lo Spirito Santo è su di lui, no? Perché ci abbiamo tutti un po' negli occhi i quadri della Pentecoste con la fiammella, oppure le tradizioni evangelicali, ma anche cattoliche, di mondi pentecostali che esprimono anche robe strane, no? Cioè abbiamo questa aspettativa, dice lo Spirito Santo era su di lui, chissà cosa viene fuori, cioè chissà cosa succede. Dopodiché tutti abbiamo fatto la cresima, abbiamo ricevuto lo sigillo dello Spirito Santo, nel battesimo riceviamo lo Spirito Santo, tutte le volte che andiamo a messa sentiamo che quando il prete allunga le mani prega l'epiclesi, cioè chiede allo Spirito di scendere. Allora, che cosa vuol dire lo Spirito Santo era su di lui? Questa è una questione da prendere sul serio, perché Da una parte ci potremmo aspettare qualcosa di eccezionale, strano, profetico, e in parte accade, ma dall'altra stiamo dicendo semplicemente la norma di ciò che ogni cristiano vive dal momento in cui è battezzato. Lo Spirito Santo è, noi oggi non diciamo più su, diciamo dentro di noi. E anche questo è interessante, non sopra, ma dentro. Siamo diventati un po' più narcisisti, un po' più intimisti, un po' più, no? Avvoltolati, quindi ce l'abbiamo dentro, non più sopra, no? E infatti non abbiamo più tutte queste regole del capo coperto, del capo scoperto, perché non capiamo più il segno di qualche cosa che sta sopra, no? Capo coperto, capo scoperto è legato esattamente a questo tema, no? Del sopra di noi, no? Bon. Lo Spirito Santo era su di lui, o dentro di lui, se volete. Che cosa significa? Significa quello che in qualche modo già anticipavo prima. Noi scommettiamo sul fatto che ciò che abita la più profonda verità di noi viene da Dio. Scommettiamo, proprio facciamo un atto di fede, perché ci va un atto di fede, facciamo un atto di fede che l'ultima verità di me che mi abita non è un male. Che poi ci possa essere mescolato a questo, nel percorso di questo, delle interferenze del male, assolutamente sì, ma scommettiamo, crediamo profondamente che la verità più profonda del nostro desiderio più vero viene da Dio e che dunque ci si può fidare. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Luca ci sta dicendo che la verità profonda di noi chiede che il tempo sia occupato in queste due azioni: accogliere tra le braccia e benedire. Troppo poco? Personalmente direi di no. A cosa serve che ci sia ancora tempo? Per imparare ad accogliere tra le braccia e benedire la nostra vita, la vita altrui, le cose che accadono, la storia, la libertà degli altri. Accogliere tra le braccia, troppo poco rispetto all'amare, beh mica tanto, sono personalmente sempre più convinta che dovremmo avere un po' di disciplina nelle parole e evitare di usare troppo queste parole tutte a lettere maiuscole che alla fine inflazionate non vogliono più dire niente e cominciare ad abbassarle un po' e usare delle parole molto concrete che si capiscono bene, no? Accogliere tra le braccia vuol dire prendersi un peso, tenerlo stretto, non far cadere, vuol dire delle cose molto concrete, forse non è la pienezza di tutti gli amori possibili, ma ciascuno di noi ha sperimentato che cosa vuol dire essere abbracciati e sa bene quanto conta, che differenza fa. E poi c'è la famosa preghiera di Simeone: ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E, diciamo, tutta il desiderio di Simeone è un desiderio ad intra, il desiderio della consolazione e la benedizione, e il patto tra lui e il Signore, no? E la sua vita che si compie. Sarà la profezia rispetto ai genitori, ma è tutto ad intra, no? Sta nel Tempio, mosso dallo Spirito va al Tempio, benedice il bambino, benedice i genitori. Anna ha un movimento totalmente ad extra, lei che non si allontanava mai dal Tempio, non parla con loro, ma sopraggiunto in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. E è rivolta al di fuori, non ha un patto con Dio, anzi ha una storia di disgrazia, no? Si era sposata, ha vissuto 7 anni con il marito e poi rimane vedova, no? E ha 84 anni, secondo le abitudini del vicino Oriente ci si sposava molto giovani, no? Questo significa che ha vissuto almeno 60 anni di vedovanza, a occhio e croce. Simeone ha un patto, non morirai finché non vedrai, no? Ha la soddisfazione di sé, è la dintra della nostra vita. Se volete traduco, a cosa ci serve il tempo? A diventare noi stessi, a fare un patto con il Signore, a compierlo, a ricevere e dare benedizione quanto alle cose che so, che sono, che faccio. Ma poi c'è Anna che è un ad extra, e a cosa ci serve il tempo? A parlare del bambino quanti aspettano la redenzione di Gerusalemme, a sopportare 60 anni di vedovanza, a reggere di non allontanarsi mai, e quando arriva il bambino Gesù a scappare via. Questo ci impedisce i due estremi, Luca ci vuole impedire i due estremi. Da una parte, diciamo, il cristianesimo come fitness, a cosa ci serve il tempo per realizzarsi, per illuminarsi, per capire meglio, per crescere, tutte quelle cose lì, no? Dice sì, certo, ma a cosa ci serve il tempo a convertire il mondo? Sì, certo, ma Luca le mette tutte e due. E non è un caso che sono una figura maschile e una femminile, e che la destra è femminile e la dintra è maschile, al contrario di tutti gli stereotipi, no? Avremmo visto meglio una donna che prende in braccio Gesù bambino e un uomo che va fuori a predicare. Invece l'uomo prende in braccio Gesù bambino e la donna va fuori a predicare. In mezzo c'è ancora però quella bella osservazione sul padre e la madre di Gesù. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Aperta parentesi, alla faccia delle scelte, delle decisioni e di tutto ciò che consegue, nel senso che decisione più decisione dell'annunciazione, di fronte a Maria Dio pone la sua libertà e lei dice si faccia di me secondo la sua parola, di fronte a Giuseppe avvertito in sogno viene posta la sua libertà, prendi con te Maria e il bambino eccetera, e lui dice di sì, scelgono e dopodiché si stupiscono. E poi Luca ci racconterà che a 12 anni non capiscono e che Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore e non capiva. Luca ci sta proprio dicendo attenzione, la storia non serve solo per scegliere. Certo scegliamo, come ci veniva detto nell'incontro di ieri sera, mentre discutiamo su chi deve decidere, intanto qualcuno decide, perché le decisioni della vita bisogna prenderle. Uno deve scegliere con gli elementi che ha, con la migliore consapevolezza, riflettendo sulle cose, valutando, ma deve anche sapere che le scelte non difendono dallo stupore, dal desiderio, dalla non comprensione, perché le scelte sono solo una parte, sono quello che so, che valuto e che spetta a me fare. La vita ci mette il resto e ha i suoi tempi. E dunque il padre e la madre del bambino, che già avevano visto gli angeli alla nascita, i pastori, i re magi, ne avevano già viste di robe difficili a questo punto qua, si stupiscono di quello che viene detto di lui. E poi c'è questa meravigliosa cosa, Simeone benedice e come tutta benedizione dice a Maria: egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione, anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Alla faccia della benedizione, nel senso che è una benedizione con un contenuto bello tosto, eh? Non è la benedizione dell'Antico Testamento, il Signore sia, mostri il suo volto, ti benedica, faccia risplendere la sua luce su di sé, su di te. Non sono le benedizioni dei patriarchi, possiate vedere i figli dei vostri figli, vivete in buona salute, quelle le capiamo bene. Qui c'è una benedizione molto strana, no? Una spada ti trapasserà il cuore e siano svelati i pensieri di molti cuori. Anche qui abbiamo un problema di genere letterario, abbiamo una esaltazione mariana dell'addolorata, no? L'immagine della Vergine vestita in nero con le sette spade, secondo la raffigurazione barocca, che attraversano il cuore, che sarebbe il dolore per la morte del figlio. Ma certo che sì, ci manca pure che una madre non soffra per la morte del figlio. Ma il problema non è questo, no? I cuori sono spaccati perché sono svelati i desideri profondi. Quello che Gesù fa è mettere in chiaro, spaccare i cuori, e dunque prima di tutto a sua madre, perché si veda che cosa davvero c'è. E perché abbiamo bisogno di tempo? Abbiamo bisogno di tempo per aspettare che il nostro cuore ce la faccia a farsi carico di un desiderio degno di essere visto. Dunque è una benedizione. Viene detto a Maria che il suo cuore sarà aperto e sarà rivelato il suo desiderio, e si vedrà che è un desiderio buono, che è un desiderio di vita per sé e per il mondo. Come già dicevo prima, poi ci sono i pochi versetti di Anna, che come potete immaginare è una figura che a me piace moltissimo. C'è questo, l'ho ripreso nel titolo, invecchiare aspettando, e non si era mai allontanato, non si allontanava mai dal Tempio. L'ostinazione caparbia di costringere la vita a mostrare che non si è desiderato invano. E anche qui ci sarebbe veramente da lavorarci su un bel po', perché mi pare la nostra tendenza è sempre più riduzionista, guardiamo più al risultato che al percorso. Dunque, se una cosa non funziona uno, due, tre volte, basta, perché non è economico continuare a insistere. Ma la vita non ha questi ritmi, bisogna ostinarsi perché la vita mostri la propria verità, per essere all'altezza del proprio desiderio. Se ci prende la paura di rimanere senza niente, ricordate forse il testo tante volte citato del Cielo Diviso di Christa Wolf, che in varie occasioni è tornato, credo ci sia anche sul sito, probabilmente se qualcuno lo vuole rileggere, quelle poche righe in cui si dice a un certo punto che la protagonista cammina nella sera guardando dentro le finestre illuminate, no? Lei è da sola per strada e vede dei riti, i riti serali, la minestra, i bambini messi a letto, no? Curiosa nella vita degli altri, e dice la protagonista, che si chiama Rita, pensa stupita come un cumulo di benevolenza consumata durante il giorno viene rigenerata ogni sera, no? Per essere di nuovo disponibile, e aggiunge non teme di essere esclusa dalla ripartizione di quella benevolenza, no? Allora, quante volte noi temiamo di essere esclusi dalla ripartizione della benevolenza e dunque molliamo l'ostinazione perché dice vabbè, meglio pochi sporchi subito, che poi non si sa mai cosa succede, no? Quanto questo tema della paura, del controllo è forte. Bene, Anna non si allontana mai dal Tempio, è ostinata nella sua decisione di coltivare la redenzione di Gerusalemme per quello che le è dato in questa vita segnata dalla vedovanza. E poi il versetto finale, che chiude veramente costruendo un parallelismo, una corrispondenza con il versetto primo che abbiamo letto, e dice così: quando ebbero adempiuto ogni cosa, e siamo di nuovo lì, quando tutto fu compiuto, quando fu compiuto i giorni della purificazione, quando ebbe adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. E uno dice: ma come? Dopo tutta sta roba cosa fanno? Vanno a casa. seguiranno i famosi 30 anni di vita nascosta di Gesù, cioè cosa succede dopo? Si vive. Cosa c'è altro da fare? A cosa serve il tempo? A vivere. Anche a Gesù, figurarsi a noi. E c'è questo versetto per me sempre molto inquietante: il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Come dire, solo a Gesù e credo pochissimi altri gli è venuto bene che tutte queste cose stessero insieme e andassero avanti dallo stesso passo, no? Crescere, fortificarsi con la sapienza e la grazia. Noi cresciamo per andamento inevitabile dei giorni e del tempo, perché gli anni passano, uno, no? Ma già su questo abbiamo spesso delle dissintonie tra come ci sentiamo dentro e quanti anni ci abbiamo scritto sulla carta d'identità, già ci sembra che non corrisponda, no? Poi ogni tanto ci fortifichiamo, poi ogni tanto siamo fermi, non ci fortifichiamo più, gli anni vanno avanti, ma la fortezza non cresce di pari passo, no? La sapienza, bene, c'è dei periodi intensivi, diventiamo improvvisamente molto sapienti, intuiamo una cosa, poi per, magari per due anni se ne sta ferma lì, no? E ci abbiamo sempre questi, come dire, questi livelli diversi, no? Ci viene detto che il tempo serve per vivere, e perché questi livelli, il crescere, fortificarsi, l'avere sapienza e grazia, possano arrivare tutti al punto dove devono arrivare, possano aspettarsi l'un l'altro e spingersi l'un l'altro, e sapendo che è molto difficile che siano proprio tutti allo stesso livello, ma perché non siamo così sciocchi e troppo forti o così pieni di grazia ma troppo piccoli, no? Ma perché riusciamo a tenere insieme un po' almeno tutte le cose. Ovviamente credo l'associazione è chiara, è evidente, il salmo collegato è il salmo famoso che si intitola Il desiderio della cerva, come una cerva, il 42-41, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Forse al di là dell'immagine poetica, del fatto che sia il testo di 100.000 canti, eccetera, eccetera, in questa chiave di lettura diventa un po' più chiara, no? Un po' più visibile questa cosa. Forse noi dovremmo usare un'altra metafora, perché questo fa un po' Bambi, no? Cioè fa cartone animato di Walt Disney, perché non abbiamo l'esperienza della cerva, perché no, perché non sappiamo, perché i nostri animali domestici ci hanno la ciotola con l'acqua e quando hanno sete bevono, devono. Pensate nel popolo del deserto, tra l'altro probabilmente la cerva non è una cerva, evidentemente che non era esperienza comune dei popoli del deserto, ma un animale abbastanza famoso che si chiama stambecco del deserto, delle alture sassose del Negev, eccetera, che assomiglia un po' a uno stambecco, ma abita a quelle latitudini, e che occupa tre quarti del proprio tempo a cercare l'acqua, perché abitando in un posto sassoso e desertico non ha tutta l'acqua necessaria a disposizione. Ed è non a caso un animale che in tutto il contesto medio orientale è un animale spesso considerato sacro, totemico, legato a molte tematiche religiose, perché è un po' un animale magico in un mondo come quello desertico, dove sopravvivono le capre in quanto addomesticate, cioè accudite dagli uomini e portate a pascolare, eccetera, dissetate e così via, allo stato selvatico sostanzialmente solo piccoli animali, no? Ramari, lucertole, ragni, cioè tutti quegli animali un po' bruttini, no? Che si adattano a un ambiente abbastanza difficile e radicale. Lo stambecco del deserto, che invece è un animale elegante e di una discreta taglia, ha colpito immediatamente ovviamente la fantasia religiosa anche, no? dei popoli antichi, che ne hanno identificato una figura totemica, no? Appunto, ripeto, in molti culti, in molte incisioni rupestre anche antichissime, raffigurato questo animale. Allora, qui si sta parlando di questo, che come metafora è per noi appunto totalmente estranea, no? Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio, ripeto, ci fa venire in mente un cartone animato di Walt Disney, non lo stupore di un popolo del deserto abituato a trattare con le lucertole, che improvvisamente si trova davanti un quadrupede di mezza taglia molto elegante e che sta disperatamente cercando l'acqua per sopravvivere, perché non è manco un cammello che può stare tot tempo senza bere, ma è un animale che ha bisogno di bere. Riesco con questa, come dire, performance tipo National Geographic a farvi un po' vedere la portata del tema del desiderio. Bene, potete, credo, così leggervi questo salmo, farvi fare compagnia da questo salmo. Vi sottolineo solo l'ultimo versetto: perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Mi sembra il versetto giusto per augurarci buona Pasqua, cioè per andare verso questo tempo che, in cui il Signore ancora una volta ci offrirà la possibilità di stupirci e di chiederti: ma perché mi stavo rattristando? Perché non avevo il coraggio di desiderare? Che cosa mi era successo?